Il seguente insegnamento viene da www.veravita.org. Ripeto, www.veravita.org. Veravita è tutta una parola. Per ascoltare altri insegnamenti ti invitiamo vivamente a visitare il sito. Buon ascolto. In capitolo 1 di Genesi, Dio ci ha dato un racconto di tutta la creazione, menzionando brevemente la creazione dell'uomo. Visto che la Bibbia è soprattutto il racconto di Dio che si rivela all'uomo e del rapporto che non c'è o c'è con Dio, capitolo 2 prende la creazione dell'uomo e spiega molto di più. Capitolo 1 spiega la creazione, compresa la creazione dell'uomo. Ma visto che la Bibbia è per fare l'uomo conoscere Dio, capitolo 2 riprende solo quel pezzo dell'uomo e lo amplifica per spiegarci molto di più. La creazione dell'uomo era diversa dalla creazione degli animali. Allora, ci sono delle persone oggi che vorrebbero affermare che l'uomo è solo un animale. No, no, l'uomo non è solo un animale. Perché l'uomo ha qualcosa che gli animali non hanno. Se troviamo in Genesi, capitolo 1, capitolo 2, versetto 7, capitolo 2, versetto 7, vediamo cose che l'uomo ha che gli animali non hanno. Cosa fece Dio l'uomo che non ha fatto agli animali? Leggiamo versetto 7. Allora l'Eterno Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito di vita e l'uomo divenne un'anima vivente. L'uomo ha, ed è, non ha, è un'anima vivente. È un'anima vivente. Allora, il corpo dell'uomo, come viene descritto il corpo nella Bibbia? Una tenda. Vi leggo io dal Nuovo Testamento, secondo Corinzi 5. Sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra abitazione terrena, viene disfatta, noi abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Poiché in questa tenda noi gemiamo, desiderando di essere rivestiti dalla nostra abitazione celeste, seppur saremo trovati vestiti non nudi. Noi infatti che siamo in questa tenda gemiamo, essendo aggravati. E perciò non desideriamo già di essere spogliati, ma rivestiti affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Ora colui che ci ha formati proprio per questo è Dio, il quale ci ha dato anche l'accappare dello Spirito. Noi dunque abbiamo sempre fiducia e sappiamo che mentre dimoriamo nel corpo siamo lontani dal Signore. O che possiamo ricordare che la vita qui è una vita temporanea, il corpo è un'abitazione temporanea. Allora, scusate, se il corpo è temporanea e non dovremmo essere troppo attaccati al corpo, quanto attaccati dovremmo essere a una casa fatta di pietra? Cioè, se non dovremmo essere attaccati al corpo, quanto di meno dovremmo essere attaccati ad una casa, ad un luogo? Questo non è casa. Ma non solo questa città, questo edificio, ma questo non è casa. È un'abitazione temporanea. Però non voglio essere trovato nudo. Non tutti avranno un'abitazione celeste. Parlava di questo. Parlava di chi avrà un'abitazione celeste e chi rimarrà nuda senza quell'abitazione e sarà l'anima tormentata giorno e notte nei secoli dei secoli. Solo chi ha Cristo. Quindi il corpo viene descritto come una tenda. E una tenda non è una dimora permanente, bensì temporanea. E il corpo non è una dimora permanente. L'anima vive per sempre. L'anima non è eterna di passato. Ha avuto l'inizio con la concezione. Dio ha dato un'anima al momento della concezione. Però l'anima, la persona, non muore mai. Chi vivrà con Dio e chi vivrà senza Dio per tutta l'eternità. L'anima non morirà mai. Il corpo in cui l'anima vive muore, ma la persona non muore. Allora, torniamo a Genesi 1. C'è un dettaglio importantissimo da notare. Versetto 26 e 27. Genesi 1, 26. Poi Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, su bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Questo brano ci insegna che Dio ha creato l'uomo a sua immagine, a sua somiglianza. Cosa vuol dire? Allora, Giovanni 4, vi leggo, dice Dio è spirito. E quello che loro adorano, devono adorarlo in spirito e verità. Dio non è fisico, non ha un corpo fisico. Dio è spirito. Allora, l'immagine di Dio non c'entra con il corpo. Un uomo, per quello, può assomigliare un po' a un scimpanzé, una scimmia. Perché Dio, quando dice l'immagine di Dio, non c'entra con il corpo, perché Dio non è fisico, è spirito. Allora, in che senso Dio ha creato l'uomo a sua immagine? Prima, perché Dio ha dato all'uomo certi attributi che non ha dato agli animali. Agli animali Dio ha dato una cosa incredibile, incredibile, istinto, che permette loro di fare cose meravigliose. Ci sono insetti e uccelli e pesci che riescono a navigare lunghissime distanze, migliaia di chilometri. Ci sono api che sanno costruire aviari che sono un gioiello di tecnologia, ma non hanno mai fatto scuola. Dio ha programmato il loro cervello, piccolo piccolo cervello, con un istinto, una capacità incredibile. Non fanno queste costruzioni incredibili con ragionamenti, ma con l'intelligenza istintiva che Dio ha programmato loro ad avere. Invece all'uomo Dio ha dato la capacità di ragionare. Non ha questo istinto. Un neonato, ne abbiamo alcuni, sanno succhiare e piangere e ben poco altro. Devono imparare man mano, man mano. Allora, gli uomini possono trasmettere informazioni. E non solo facendo vedere, magari come un animale fa vedere il suo piccolo, ma anche tramite libri o discorsi. L'intelligenza dell'uomo, i ragionamenti. E così gli uomini hanno delle capacità di compiere grandi opere, perché sono stati creati nell'immagine di Dio. Però molto di più che la capacità di ragionare, che già separa gli uomini dagli animali, c'è una cosa dove c'è un stacco 100%, e quello è che l'uomo è una creatura morale, spirituale. L'uomo ha la capacità di fare del bene e di fare del male. Un animale non fa del male, non pecca. Può fare una cosa cattiva, un cane che morde, ma non è un peccato, è la sua natura. Non è cattivo, non è malvagio, non ha un cuore negativo. È un cane da guardia fatto a mordere. Invece l'uomo può fare del bene e può fare del male. Può adoperare la sua intelligenza per fare del male, e purtroppo vediamo questo dappertutto. E può adoperare la sua intelligenza per fare del bene. Lui può avere saggezza e può avere stoltezza. Non è una bestia che agisce solo per istinto. Può ragionare e prendere decisioni in base ad una posizione morale, spirituale. Il fatto che l'uomo è un essere spirituale gli permette qualcosa che nessun animale può fare. Gli permette la possibilità di avere comunione con Dio, perché Dio è un essere spirituale. Quindi il fatto che Dio ha creato l'uomo nella sua immagine vuol dire che ha creato l'uomo in modo che poteva avere comunione con Dio. Faccio solo qualche commento qua, perché avremo molto più da vedere. Quando l'uomo ha scelto di peccare, la sua comunione con Dio è stato interrotto. Quindi, se ti chiede dove è questa comunione intima con Dio, se ci ha creati così, dov'è? Perché non c'è, ha ragione che non c'è, perché il peccato ha separato l'uomo e non ha questa comunione se non viene rimesso a posto da Dio, e quello vedremo. Infatti, quando l'uomo ha peccato, e questo è già stato fatto dal nostro antenato, e noi abbiamo tutti continuato a peccare, ha perso molto dell'immagine di Dio. Quello che rimane è molto distorto, limitato. Quando Dio salva una persona, e vedremo in avanti cosa vuol dire, gli dà una nuova vita. Riceve di nuovo le qualità che sono state perse con il peccato. Riceve di nuovo la giustizia e la santità che ha perso con il peccato. C'è qualche brano che parli di questo? Efesini 4, come esempio, parla dell'uomo che Dio salva per essere rivestito dell'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità. L'uomo nuovo è creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità. Anche in Colossesi, parlando sempre di questo nuovo uomo, dice: vi siete rivestiti dell'uomo nuovo che si va rinnovando nella conoscenza all'immagine di colui che l'ha creato, all'immagine di Dio. La salvezza, noi non possiamo migliorare. Noi non possiamo migliorare. Noi non possiamo impegnarci per diventare più come Dio. Non siamo capaci. Dio fa questo per noi. Quindi quando Genesi 1, 26, 27 dichiara che Dio ha creato l'uomo nella sua immagine, vuol dire che ha creato l'uomo con degli attributi spirituali che gli animali non hanno, gli ha creato un essere spirituale, un'anima vivente che può avere comunione con Dio. Quindi l'uomo ha un corpo, ma il corpo è solo la tenda in cui vive l'uomo. Fermatevi a pensare una cosa. Dio ha creato te. Ha creato te come un'anima vivente per poter avere comunione con Lui. Abbiamo parlato la settimana scorsa del mondo meraviglioso che Dio ha creato, dal giardino specialissimo, prezioso, incredibile per l'uomo come atto di amore. Ma l'atto più grande che Dio ha creato l'uomo in modo che può avere un rapporto personale con Dio. Allora, abbiamo visto qualcosa della bontà di Dio, l'amore di Dio nel creare un mondo stupendo come dimora per l'uomo. Abbiamo toccato l'argomento dell'amore di Dio, della bontà di Dio nel creare l'uomo come creatura spirituale, nell'immagine di Dio per poter avere comunione con Dio. Allora, anzi, Dio ti ha creato per se stesso, ti ha creato per godere Lui. Questo perché il mondo è un macello, perché la gente cerca di riempire il cuore con altre cose. Allora, voglio considerare un altro esempio dell'amore di Dio per l'uomo. Un altro esempio della bontà di Dio. Oltre a tutto il resto che Dio ha fatto per l'uomo, oltre a dare all'uomo un mondo meraviglioso, Dio ha dato all'uomo un ruolo meraviglioso, un ruolo di grande onore. Ma cosa aveva fatto l'uomo? Niente. Trovate di nuovo Genesi 26 e andiamo di questa volta a 28. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbi dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina, e Dio li benedisse. E Dio disse loro: siate fruttiferi e moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. Allora, mi fermo lì. Cosa dà Dio all'uomo qui? Ha dato dominio sulla terra. Cioè, aveva dato all'uomo un mondo da godere, ma non solo da godere, ha dato all'uomo un mondo da dominare, come padrone sotto un padrone. Gli ha dato un ruolo di grande onore, quello di gestire il mondo intero che Dio aveva creato. Allora, domanda importante, che cosa aveva fatto l'uomo per meritare questo? Che cosa aveva fatto l'uomo? Nello stesso modo che l'uomo non aveva fatto nulla per meritare un mondo stupendo, un giardino incredibile, non aveva fatto nulla per meritare un ruolo di onore. È un provvedimento che viene dal cuore di Dio. Dio ha colmato l'uomo con grande onore. Dio ha colmato l'uomo con grande onore. Trovate con me Salmo 8, in mezzo alle vostre Bibbie. Proprio in mezzo alla Bibbia c'è i Salmi e Salmo 8 è un salmo che parla di questo. Dio ha colmato l'uomo di grande onore. Leggo Salmo 8. Quanto è magnifico il tuo nome su tutta la terra, o Eterno, Signore nostro, che hai posto la tua maestà di sopra dei cieli. Dalla bocca dei bambini e dei lattanti tu hai stabilito la lode a motivo dei tuoi nemici, per far tacere il nemico e il vendicatore. Quando considero i tuoi cieli, che sono opere delle tue dita, la luna, le stelle che tu hai disposte, che cos'è l'uomo perché ti ricordi di lui, e il figlio dell'uomo perché te ne prenda cura. Eppure tu l'hai fatto di poco inferiore agli angeli, l'hai coronato di gloria e di onore. Tu l'hai fatto regnare sulle opere delle tue mani e hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Pecore e buoi, tutti quanti, e anche le fiere della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, tutto quello che passa per i sentieri del mare. Oh Eterno, Signore nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra. Ma come mai che Dio ha preso uomini che non avevano fatto nulla e gli ha dato questo mondo da curare, da gestire, sopra la quale essere? Che incredibile onore, che incredibile cuore di Dio di fare questo all'uomo. Che bontà di dare all'uomo un onore così immenso. Allora, fermiamoci un attimo. Abbiamo considerato la potenza di Dio nella prima lezione. Abbiamo considerato che Dio non ha fatto nulla per creare il mondo. Ha solo detto. E la sua parola bastava e la cosa fu. Abbiamo considerato quanto si può dire di considerare l'intelligenza di Dio. Abbiamo capito che è un'infinita. Non si può considerare, si può vedere qualcosina di questa intelligenza che non possiamo neanche concepire. Ha creato tutto da nulla, mostrando la sua infinita intelligenza nell'incredibile complessità e ordine dell'universo che collega tutto insieme. Abbiamo visto qualcosa della bontà di Dio nell'aver creato un mondo tutto buono, senza alcun male. Non c'era la morte, non c'era la malattia, non c'era la sofferenza, non c'era cattiveria. Ha creato un mondo stupendo da regalare all'uomo. E poi ha dato all'uomo l'onore di dominare su questo mondo. Fra tutte le benedizioni che Dio ha creato per l'uomo, qual è la benedizione più grande di tutti? Fra tutte le benedizioni che Dio ha provveduto per l'uomo, la più grande in assoluto è il privilegio di avere comunione con Dio. E o che possiamo renderci conto di questa realtà. Che è incredibile che l'uomo, una semplice creatura, può avere comunione ed essere amico del creatore dell'universo. Non esiste privilegio, non esiste rapporto, non esiste situazione che è minimamente paragonabile a questo. Questo è il più grande onore in assoluto che Dio ha dato all'uomo. Nessun'altra benedizione è paragonabile al privilegio di essere in un stretto rapporto personale con Dio. Però, vogliamo considerare qualcosa di molto importante. Che cosa serviva e che cosa serve tuttora affinché l'uomo può godere le benedizioni di Dio e soprattutto la benedizione della comunione con Dio. Per poter godere l'immensa benedizione di avere comunione con Dio stesso, è fondamentale ricordare e vivere alla luce della verità che Dio è il creatore e l'uomo è la creatura, che dipende dal creatore per tutto. Cioè, per poter godere il mondo che Dio ha creato ed esercitare il dominio come amministratore di Dio e soprattutto per godere un rapporto di amicizia con Dio, è assolutamente necessario che l'uomo ricorda che il suo rapporto con Dio è un rapporto in cui Dio rimane il sovrano e l'uomo rimane il suddito che ha tutto bisogno di Dio per ogni cosa, per ogni respiro, per ogni battito di cuore. E quindi che l'uomo di cuore sia sottomesso al suo creatore. Ringrazia il suo Signore, creatore, perché tutto quello che abbiamo è da Lui. Onora Dio come Dio. Il ruolo dell'uomo come amministratore di Dio sulla terra sarà benedetto solamente finché l'uomo vive riconoscendo Dio come il suo sovrano creatore e riconoscendo la sua dipendenza totale da Dio. Come esempio di questo rapporto di Dio e l'uomo sotto Dio, per un rapporto dove vieni curato, vieni amato, notiamo di nuovo Genesi 1, 27 e 28. Così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina, e Dio li benedisse, e Dio disse loro, notiamo il ruolo qui, siate fruttiferi e moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni essere vivente che ci muove sulla terra. Come creatore è Dio che comanda all'uomo di adempiere il suo ruolo. Il ruolo è un ruolo di privilegio. Il ruolo è una cosa stupenda. Non è una cosa brutta, è una cosa meravigliosa. Ma è Dio che comanda all'uomo di adempiere il suo ruolo. Il sovrano creatore esercita la sua sovranità dirigendo l'uomo, come lui dirige tutto l'universo. Quando c'è una differenza però. L'universo ubbidisce totalmente a Dio perché non è spirituale, è naturale. Dalle stelle, ai pianeti, agli animali, alla forza della gravità, a tempo, tutto ubbidisce a Dio perfettamente. L'uomo è un essere spirituale e quindi può ubbidire e può disubbidire. Questa è la differenza, perché l'uomo è spirituale. Quando Dio aveva creato le varie piante, gli animali, i pesci, gli uccelli, aveva dato a loro il comandamento di moltiplicarsi e riempire la terra e le acque. Se ricordate, nella creazione all'inizio, La verità fondamentale da capire qua è che, attenzione, Dio ha creato i pesci e ha dato loro un ordine, riempite i mari. Ha creato le piante, ha creato gli animali, ha dato ordini. E il principio, la verità da capire è che il creatore ha ogni diritto di dare ordine alla sua creazione. E così lui comanda all'uomo di soggiogare il mondo. Essendo creatore, è giusto che egli stabilisce la sua legge su tutta la sua creazione. Abbiamo già visto che aveva stabilito la sua legge su tutta la natura, quello che viene chiamato la legge sulla natura, la legge della natura e la legge di Dio sulla natura. Qui vediamo che egli stabilisce la sua legge per l'uomo, spiegando all'uomo il suo incarico sulla terra. Un incarico di immenso onore, perché Dio aveva già creato un mondo meraviglioso senza difficoltà per l'uomo da curare, da gestire, da dominare. Però era sempre un incarico di sottomissione al creatore. Una benedizione che comprendeva un ordine da obbedire. E così deve essere. Perché non può esistere alcun altro rapporto fra il sovrano creatore eterno, infinito, e un suo dipendente, finita e debole creatura. L'uomo dipende da Dio per l'esistenza, per ogni respiro, per ogni battito di cuore, per ogni cosa per mangiare, per la forza, per ogni materiale che usa, per la capacità di pensare. Perciò l'uomo non può vivere indipendentemente da Dio. Quello è la via della morte. Dio ci ha creati per sé e separarci da Lui vuol dire separarci dalla vita. Quindi, riassumendo quello che abbiamo visto finora, il punto che stiamo vedendo è che l'uomo aveva da Dio ricevuto un mondo perfetto, godeva il più grande dono di tutto. Non ho detto questa parola, ma so per dirlo adesso. Che cosa aveva l'uomo avendo comunione con Dio? Che cosa aveva l'uomo avendo comunione con Dio? Aveva qualcos'altro con Dio. Che cosa? Che cosa aveva con Dio? Avendo comunione con Dio, in un rapporto di amicizia con il suo creatore, come potrebbe il creatore desiderare amicizia con un uomo? Ha desiderato. Allora, che cosa aveva l'uomo? Il più grande dono di tutto. Avendo comunione, aveva pace con Dio. Pace. Non in amicizia, ma pace. Allora, in Genesi 2, guardando il nostro testo, vediamo che questo sovrano creatore stabilisce la sua legge spirituale per l'uomo. Nello stesso modo che Dio aveva stabilito la sua legge sulla natura, stabilisce la sua legge spirituale sull'uomo, perché l'uomo è una creatura spirituale. Ed è estremamente importante capire questo. Come Dio ha stabilito la sua legge su ogni dettaglio dell'universo, non esiste nulla dove non ci sono leggi di Dio che gestiscono tutto, e così tutto funziona. Così Dio ha stabilito la sua legge spirituale sull'uomo. E questo di nuovo dimostra il rapporto, l'unico rapporto che può esistere di armonia fra Dio e l'uomo, è un rapporto di creatore sovrano, suo soggetto, creatura, e vive in un rapporto stupendo, meraviglioso, ognuno con un ruolo giusto. In realtà il fatto che Dio ha stabilito la sua legge, ascoltate questo, il fatto che Dio ha stabilito la sua legge sulla natura è un atto di bontà. Perché è un atto di bontà che Dio ha stabilito la sua legge sulla natura? Bontà all'uomo, perché? Perché rende possibile la vita, rende possibile una vita tranquilla dove possiamo compiere cose. Perché si può capire la legge sulla natura, si può capire che materiale posso usare, quanto grande deve essere una putrella o un trave per costruire una cosa, quanto pesa porta. Si può capire mille cose, migliaia di cose. Abbiamo libri pieni di tabelle, di leggi di natura che spiegano come costruire, come fare, come edificare. La legge sulla natura ci dà un universo ordinato che funziona. Similmente, infatti, la legge sulla natura ci permette di vivere in pace con la natura. Basta obbedire alla legge sulla natura e l'uomo ha pace con la natura. Disubbidisce alla legge della natura e c'è guerra. E chi vince? Se tu disubbidisci alla legge sulla natura, non vincerai mai tu, vincerà la natura. Similmente, la legge spirituale che Dio diede all'uomo è un atto di immensa bontà, perché permette all'uomo di vivere in pace con Dio, il Creatore. Infatti, finché l'uomo si sottomette al cuore, di cuore, alla legge spirituale di Dio, può godere grande pace e intima comunione con Dio. Chiaramente c'è da dire, ma il nostro cuore è così nero, hai ragione. E Dio ha creato un rimedio anche per quello. Ora, tornando al testo della Bibbia, e notiamo che dall'inizio il rapporto fra Dio e l'uomo era un rapporto fra sovrano Dio e la sua creatura, perché non esiste alcun altro modo per l'uomo di poter avere comunione con Dio ed essere in buoni rapporti. Capitolo 2, versetto 15 a 17. Capitolo 2 di Genesi, 15 e 17. L'Eterno Dio prese dunque l'uomo, lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. E l'Eterno Dio comandò all'uomo dicendo: mangia pure liberalmente di ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, per certo morirai. Già nel versetto 15 di questi tre versetti vediamo il rapporto fra Dio e l'uomo. Egli pose l'uomo nel giardino, meraviglioso, dando a lui l'incarico di lavorare il giardino e custodirlo. Il sovrano dirige, il sovrano mette dove vuole, dà gli ordini, sono ordini stupendi, ma sono ordini. Il lavoro non era difficile, non era brutto, non esisteva sudore, non esisteva fatica, le cose non erano pesanti da portare, non si stancava, era un lavoro mai noioso, era meraviglioso. Non esisteva erbaccia. Ma un orto senza erbacce? Non c'era siccità? Non bisogna annaffiare perché ogni sera veniva questa specie di rugiada miracolosa, non pioveva, quindi non dovevi lavorare sotto la pioggia? Era stupendo. Tutto bellissimo, non c'erano malattie delle piante, non c'erano insetti che attaccavano. Bel giardino. Era un lavoro piacevole e soddisfacente. Vediamo la bontà di Dio in questo. Perciò riconosciamo che Dio è un Dio sovrano che stabilisce la sua giusta via e dice: l'uomo ti ha creato tutto questo, adesso cammini qua, dove starai in grandi benedizioni con me. Notiamo 16:17. L'Eterno Dio comandò all'uomo dicendo: mangia pure liberamente di ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Da tutte quelle tantissime piante e alberi bellissimi del giardino, da quanti fu permesso all'uomo di mangiare? Tutti tranne uno. Tantissimi tranne uno. Poteva mangiare liberamente da tutti tranne uno. Che bontà che Dio aveva creato tutta questa vasta varietà di piante e poi ha dato all'uomo il privilegio di mangiare quello che voleva quando voleva. Di nuovo però Dio stabilisce la legge. Tu puoi mangiare. Chi decide? Dio. 17. Dio diede all'uomo l'unica proibizione che era, di non mangiare da un singolo albero. Vediamo la sovranità di Dio nel fatto che, oltre a dare all'uomo questo comandamento, Dio spiega all'uomo quello che succederebbe se dovesse disubbidire. Qui c'è un importantissimo principio. L'uomo non merita alcun bene da Dio, eppure il Signore, come atto di bontà, aveva provveduto un mondo meraviglioso per l'uomo. Come creatore, da cui l'uomo dipende per tutto, ha stabilito la legge, che l'uomo giustamente dovrebbe ubbidire. E nello stesso modo che la natura ubbidisce perfettamente alla legge che Dio ha stabilito per la natura, così l'unico creatore spirituale dovrebbe ubbidire alla legge spirituale. Tenete bene in mente che l'unico modo per l'uomo di essere in armonia con il suo creatore è di confidare che come creatore Dio ha ragione. Come creatore mi ha creato tutto questo, la sua cura è la cosa giusta, allora io voglio vivere dove lui mi dice per ricevere la sua cura. Mi ha dimostrato tutto questo amore, accetto che mi ama. Per farci capire che disubbidire a Dio distrugge il rapporto fra l'uomo e Dio, per farci capire che quando scegliamo di ribellare, roviniamo la comunione, Dio spiega nel versetto 17 che se l'uomo dovesse disubbidire a Dio, avrebbe una conseguenza terribile. La morte, che in realtà vuol dire separazione da Dio. Perché dico che la morte è la separazione da Dio? Ricordate che Dio è la fonte della vita. Non esiste vita se non in Dio solo. E Dio dà vita, ma appartiene a Lui. Ricordate nella prima lezione che abbiamo visto che Gesù Cristo è Dio. Gli basta la parola e la sua volontà viene fatta. Similmente come Genesi ci mostra che Dio è la fonte della vita, vediamo nel Nuovo Testamento che Gesù Cristo è la fonte della vita, perché è Dio. Due brani. Vangelo di Giovanni, Gesù viene chiamato la parola, vi leggo io, Giovanni 1. Nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, la parola era Dio, egli, la parola, era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, la parola. E senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. In Lui, nella parola, era la vita. E la vita era la luce degli uomini. La parola, Gesù, esiste per sempre, da sempre, ha creato tutto, e in Lui è la vita. Giovanni 5. Come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al Figlio di avere vita in se stesso. Dio, Padre, ha vita in se stesso, ha dato a Gesù di avere vita in se stesso. Nessun uomo ha vita in se stesso. Nessun uomo ha vita in se stesso. La vita lascia l'uomo. La vita fisica, vediamo quello, quello sappiamo. E la vita spirituale. Nessun uomo ha in se stesso. Devi ricevere la vita da Dio, quindi essere separato da Dio e essere separato dalla vita. Allora, tornando al nostro brano in Genesi, Dio dichiara all'uomo, se tu, nel giorno che tu mangerai da quell'albero, non ha detto se dovessi mangiare, ha detto nel giorno che mangerai, morrai. Sarai separato dalla vita, e Dio è la vita. Quello che Dio stava dichiarando al primo uomo era che la disubbidienza al comando di Dio, cos'era? In fin dei conti era non accettare più di essere sotto Dio come mio creatore sovrano. No, non voglio stare qua, voglio stare là. Questa è la disubbidienza. Non era tanto il frutto, era il rifiuto di avere Dio come sovrano. No, voglio io prendere le mie decisioni. Non sto dove mi dici tu, mi metto qua. L'uomo, in fin dei conti, si è separato da Dio. Questo è quello che Dio aveva preavvertito all'uomo. Quando l'uomo si separa da Dio, perde la benedizione più grande e perde la fonte di ogni benedizione. Non è più un nemico, amico di Dio. Si fa nemico di Dio. Si fa uno che sta in amicizia contro Dio. Si fa un ribelle. Dio non vuole questo per l'uomo. Perciò fa quello che ogni genitore dovrebbe fare ai suoi figli. Ha spiegato in anticipo le conseguenze, dicendo: ubbidisci, e ci sono stupende conseguenze. Disubbidisci, e sarà terribile. E Dio mantiene la sua parola. Così si può credere quello che dice Dio, perché Dio sempre mantiene la sua parola. Ed è un atto di amore di dire: non disubbidire, perché se disubbidisci succederà la cosa più terribile possibile. Questo è un amore. Voglio notare un dettaglio che ci mostra ancora la cura di Dio. Capitolo 2, versetto 18. Poi l'Eterno Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto conveniente a lui. E l'Eterno Dio formò dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli del cielo e li condusse dall'uomo per vedere come li avrebbe chiamato. E in qualunque modo l'uomo avesse chiamato ogni essere vivente, quello doveva essere il suo nome. Perché quello? Perché Dio aveva dato dominio all'uomo. Quindi ha lasciato all'uomo di scegliere i nomi. E l'uomo diede dei nomi a tutto il bestiame, agli uccelli del cielo, erano animali dei campi, ma per l'uomo non si trovò alcun aiuto conveniente per lui. Allora l'Eterno Dio fece cadere un profondo sonno sull'uomo, che si addormentò, e prese uno delle sue costole, e rinchiusa la carne al suo posto. Poi l'Eterno Dio, con la costola che aveva tolto all'uomo, ne formò una donna, e la condusse all'uomo. E l'uomo disse: questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Lei sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una sola carne. E l'uomo e sua moglie erano ambedue nudi e non ne avevano vergogna, perché non avevano mai fatto nulla di male, non c'era motivo di vergognarsi. Allora, se guardiamo attentamente questi brani, c'è tanto da vedere, ma vogliamo vedere tre passi. Prima, Dio dichiara quello che farà. Versetto 18, dichiara che non è buono per l'uomo di stare solo e dichiara: io gli farò un aiuto conveniente a lui. Dio cura perfettamente, ma non solo. Dio annuncia in anticipo tutto quello che farà. Se tu scegli la via che ti do come vita, avrai vita. Se tu scegli quella vita, avrai morte. E sarà così. Tutto quello che Dio fa, dichiara in anticipo. E Dio mantiene sempre la sua parola. Io farò un aiuto conveniente per l'uomo. Poi il Signore mostra all'uomo il suo bisogno. Li fa vedere tutti gli animali, uccelli, li fa vedere tutti, e l'uomo si rende conto: ma non c'è nessuno giusto per me. Sono tutti meravigliosi, belli, ma nessuno è giusto per me. Attenzione, Dio spesso fa questo. Perché di natura l'uomo non si rende conto del suo bisogno. E allora il Signore ha detto: io ti faccio vedere tutti gli animali e capirai che non possono essere quello giusto. Molto spesso Dio opera in modo di farci vedere il vuoto dentro, in modo che possiamo capire che l'unica soluzione giusta è la sua soluzione. E solo così l'uomo può godere in pieno le benedizioni di Dio. Appieno. Infine il Signore prima dichiara quello che farà, poi dimostra all'uomo che ha bisogno di quello che Dio ha detto di fare, e poi fa quello che aveva detto. Crea la donna e la presenta all'uomo. Questo è il primo matrimonio. E notate che è Dio stesso a presentare la moglie all'uomo. Infatti in versetto 22, poi l'Eterno Dio con la costa che aveva tolto l'uomo ne formò una donna e poi la condusse all'uomo. La porta a lui, dice, ecco quello che ti ho creato. Quando, attenzione, quando un matrimonio è fatto da Dio, dove sia l'uomo che la donna stanno in comunione con Dio, possono conoscere le benedizioni di Dio nel matrimonio. Quando un rapporto è fatto dall'uomo, non sottomettendosi al suo creatore, ma creando lui il rapporto che vuole, o lei, non è un rapporto benedetto da Dio. E nel mondo di oggi, come sempre, ci sono tantissimi rapporti che sono fonti di tanta sofferenza per tante persone, perché sono fatti fuori dalla comunione con Dio. E allora Dio aveva creato l'uomo che era in comunione con lui, e ha creato la donna che era in comunione con lui, e Dio ha detto, questa è la donna giusta per te. Ed era un rapporto benedetto. Non aggrapparti a qualcosa che non viene da Dio. Gesù, abbiamo già letto. Vi leggo da Marco. Che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua? Non aggrapparti a persone, a cose, a carriere, a oggetti, a approvazioni, a divertimenti, se non è da Dio, ti distruggerà. Rapiti a Dio e Lui ti darà quello che è giusto. Quindi, Dio aveva creato un mondo meraviglioso, aveva creato un giardino ancora più speciale per l'uomo, come atto di grande amore, aveva dato all'uomo l'immenso privilegio di avere dominio su tutto il mondo, e più grande di tutto aveva permesso all'uomo di avere un rapporto diretto con Dio, essere in comunione, pace con Dio. E per mantenere questo rapporto avevo spiegato semplicemente, godi quello che hai con me, che vuol dire accetta il mio piano per te come creatore, vivi come la mia creatura, lasciami amarti, resta qui con me, non ribellarti. Perché nel giorno che ti ribellerai, sarai separato da me, morrai. Quindi non voglio che tu faccia quello, te lo spiego. Ubbidienza. Se prendi la parola ubbidienza e lo giri, lo vedrai che è scritto fede. L'ubbidienza vuol dire mi fido di te, allora faccio quello che dici tu. Allora, chiudendo capitolo 2 di Genesi, i primi due capitoli, l'uomo aveva tutto. Un mondo perfetto, senza alcun male, un impegno soddisfacente, un incarico stupendo, di grandi onori, la compagnia giusta, e meglio di tutto aveva un rapporto diretto e benedetto con Dio, suo creatore, era veramente un paradiso sulla terra che non riusciamo nemmeno a concepire. Sognare ma non capire, è troppo grande. Questo è il mondo e la situazione che Dio ha dato all'uomo. Non è la situazione oggi. Il mondo non è più così. Non è più senza male. Non c'è più questo intimo rapporto con Dio. Ma se Dio ha creato il mondo così perfetto, perché il mondo è così pieno di malvagità e di sofferenza? Se Dio ha creato l'uomo di essere in stretti rapporti con Dio, come mai che non è più così? È ovvio che naturalmente l'uomo non ha un rapporto personale con Dio. Certamente ci sono certi che sono religiosi, tante religioni ci sono nel mondo, ma l'essere religioso non è la stessa cosa che avere un rapporto intimo con Dio. Allora, perché le cose sono così drasticamente cambiate? Perché c'è così tanto male nel mondo? E così tanto male dentro di noi? E cattiveria? Esiste un modo per le cose di veramente cambiare? Dobbiamo aspettare la prossima lezione per scoprire la risposta di questa domanda e per capire quello che Dio ha fatto per permettere alle cose di cambiare. Posso dirvi che umanamente sarebbe impossibile che le cose cambiassero. Però Dio ha provveduto una via che può non solo cambiare la vita di una persona, ma può trasformare e far iniziare una nuova vita in una persona. Questo è quello che vogliamo vedere nelle prossime lezioni. Per ora vorrei incoraggiarvi a meditare, considerare, ripassare per la testa il mondo perfetto che Dio ha creato, l'immenso amore di un Dio che ha fatto tutto questo per un uomo che non aveva fatto nulla per meritare, ma soprattutto che Dio aveva creato l'uomo come essere spirituale per poter avere comunione con Dio. Ha creato il mondo come il luogo per l'uomo di incontrare questo stupendo Dio, per godere il rapporto con Lui. Però per poter avere comunione, amicizia con Dio, bisogna avere amicizia con Dio. Per poter avere amicizia con Dio, bisogna avere amicizia con Dio, non con un altro tuo pari. L'unico modo di avere amicizia con Dio è di capire che Dio è Dio e tu sei la sua creatura. Allora puoi avere un'amicizia stupenda con Dio che durerà tutta l'eternità. Il problema è che noi vogliamo un rapporto dove Dio sta lì, buono. E chi vuole quel rapporto conoscerà Dio solamente come giudice. Ma Dio offre il perdono, offre una vita nuova. E avremo, Dio volendo, da vedere molto su di questo fra pochissimo, nei prossimi due lezioni. Allora, per adesso vorrei chiedere a Dio di aiutarci a riflettere di più su chi è Dio e chi siamo noi. O Signore, Creatore, Sovrano su tutta la terra, Tu sei il nostro Sovrano, anche se spesso abbiamo ribellato disubbidendo a Te. Pur sapendo quello che Tu ci comandi, abbiamo scelto di fare qualcosa di diverso. Non c'è persona in questa stanza che non è nata e cresciuta così. Questo è quello che siamo di natura. E non possiamo cambiare noi stessi. Ma non siamo senza speranza. Perché Tu dichiari che chiunque si inginocchia davanti a Te di cuore, chiunque grida a Te e Ti cerca, Ti troverà. Perché hai voluto creare un mondo così stupendo per noi? E soprattutto, perché hai voluto avere comunione con noi? Non è concepibile, eppure è vera. Allora grazie, grazie Padre per questo. Aiutaci a comprendere la gravità del problema per comprendere quanto è meravigliosa la soluzione che Tu offri. E prego che ciascuna persona che mi ascolta potrà accogliere questa meravigliosa offerta. Grazie. Nel nome di Gesù Cristo, perché noi non potremo pregarti per merito nostro, vengo per mezzo di Lui, come ci comandi. Allora, nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.